Dio è, sottotitolo, l'essenza divina negli scritti dell'Apostolo Giovanni. Dio è come una carta d'identità divina. Gli amici che cominciano a frequentare la Chiesa, a leggere la Bibbia, sicuramente cominceranno a chiedersi anche, Signore, ma tu chi sei? Tu come sei? Tu nella Bibbia come ti presenti? Si dice tanto di te, Signore, ma tu cosa dici di te stesso? Stamattina, per amici, per credenti, è appunto questo il messaggio. E negli scritti dell'Apostolo Giovanni, leggeremo un brano nel Vangelo di Giovanni, poi altri brani nella prima lettera di Giovanni. Abbiamo quattro risposte importanti alla domanda: Dio chi è? O Dio com'è? La prima risposta è: Dio è spirito. Leggiamolo insieme. Dio è spirito. Giovanni capitolo 4. Stiamo per leggere insieme. Sarà proiettato già questo testo biblico. La donna di Samaria dice: i nostri padri hanno adorato, cioè i samaritani hanno adorato su questo monte, il monte Garizim. Ma voi dite che, voi giudei dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù risponde: donna, credimi, mi devi credere. L'ora viene in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, no? Etnicamente, Gesù viene dai giudei, dal popolo ebraico. Ma l'ora viene, continua il Signore, che anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. Dio è spirito. Poi la donna aggiunge: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E il Signore si manifesta. Dice: sono io che ti parlo. Ok? Fin qua questo primo testo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. Quindi, prima presentazione di Dio. Dio è, quanto alla sua natura, spirito. Dio, cioè, non ha un corpo umano. Dio è libero da ogni limite relativo allo spazio, al tempo, le distanze. In altre parole, sto dicendo che Dio è onnipresente. Dio è dappertutto. Dio è spirito. Dio è generalmente invisibile, tant'è che l'Apostolo Paolo lo chiama l'invisibile Dio, Colossesi 1:15. La Bibbia ci dice anche sulla spiritualità di Dio, sulla sua natura spirituale, che egli è il re eterno, immortale, invisibile ancora. Stavolta lo abbiamo citato da 1 Timoteo 1:17, prima lettera, Timoteo 1:17. Nella Bibbia troviamo alcuni brani che dipingono, che presentano Dio con occhi, braccia, mani, bocca. Ma questi brani non ti devono confondere. Dio è spirito. E se a volte Dio nella Bibbia si presenta in maniera apparentemente umana, è un'idea, è un senso figurativo. In teologia si parla di antropomorfismi, cioè quando Dio si presenta come fosse una persona umana. Ma Dio parla in quel modo a volte, con occhi, bocca, braccia, eccetera, per farci capire qualcosa di lui, dei suoi propositi, dei suoi sentimenti, dei suoi progetti. Dio è spirito. Un autore, Packer, ha detto: Dio è non materiale, non corporale, non localizzato. Perciò Cristo, parlando alla donna samaritana, le parla della vera condizione per una adorazione accettabile. Non che i tuoi piedi siano posati a Gerusalemme o in Samaria, né altrove, se per quello, ma che il tuo cuore sia ricettivo e sensibile alla sua rivelazione. Dio è spirito. E se non era vincolante né il monte fondamentale per la religione dei samaritani, né Gerusalemme, immagina se ci siano oggi luoghi vincolanti a Perugia, nella vicina Assisi, in Italia e nel resto del mondo. Pensiamo se oggi ci siano luoghi in cui soltanto là noi possiamo cercare il Signore. Non è così. Dio è spirito. Puoi cercarlo dovunque. Puoi cercarlo qui. Puoi cercarlo adesso, il Signore. E se lo cerchi con tutto il tuo cuore, dice la Bibbia, egli si farà trovare da te. Non c'è, come pensava la donna di Samaria, un solo centro di adorazione, un santuario, un luogo che diventa meta di pellegrinaggi. Dio non è così. Non c'è un solo centro di adorazione, ma c'è un solo Signore da adorare. E quindi, amica, amico, sorella, fratello in Cristo, ti incoraggio a ricercare quella che possiamo definire la spiritualità biblica. Ci sono tante forme di spiritualità. Parlate con tante persone. Poche persone vi diranno: io non credo nel valore della spiritualità. Soprattutto negli ultimi anni sto notando che il concetto di spiritualità unisce ogni cultura. Ci hai fatto caso? Parli di spiritualità? Trovi dappertutto una porta aperta per ragionare, per confrontarti. Ma un conto è la spiritualità in senso astratto o in senso personale. Un conto è la spiritualità biblica, cioè cercare Dio come la scrittura, la Bibbia, ci guida a fare. Dio è spirito, ma si è presentato, si è fatto conoscere in maniera particolare attraverso suo figlio Gesù Cristo, che è venuto sulla terra, che ha assunto la natura umana, Gesù Cristo che ha dato la sua vita per i nostri peccati e ci ha donato la vita eterna, se ci ravvediamo e se crediamo nella parola del Vangelo. Dio è spirito. Poi sempre gli scritti dell'Apostolo Giovanni ci dicono che Dio è, trasferiamoci in Prima Giovanni 1. Prima Giovanni 1. Cosa dirò secondo te da Prima Giovanni 1? Luce. Dio è anche luce. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo. Dio è luce. E in lui non ci sono tenebre. L'Apostolo Giovanni qua continuerà a parlare dell'importanza di camminare con il Signore nella luce, non mentendo a noi stessi o agli altri. È importante, ci ricorda la Bibbia, mettere in pratica la verità. È importante camminare nella luce. È importante essere onesti verso Dio, verso di noi, non solo verso gli altri. È importante, dirà l'Apostolo Giovanni in questo contesto del primo capitolo, riconoscere di non poter essere senza peccato. Se diciamo di essere peccato, ci prendiamo in giro da soli, inganniamo noi stessi. Ma se confessiamo i nostri peccati, dirà l'Apostolo più avanti, il Signore è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non dimora in noi. Cosa vuol dire Dio è luce? Vuol dire che Dio non ha niente a che fare col male. Dio non c'entra niente col male. Dio è luce. Dio è luce vuol dire che egli è perfetta coerenza. Guardando a me, guardando a te, Ognuno esamini se stesso. Notiamo incoerenze, notiamo scollamenti, scollamenti tra quello che diciamo e quello che facciamo. A volte non c'è corrispondenza, a volte non c'è simmetria tra quello che professiamo e quello che pensiamo davvero. Dio è luce. Ospitiamo Dio, accogliamo Dio nella nostra vita per Gesù Cristo. Camminiamo nella via di Dio. Dio è luce, vuol dire che è santo, vuol dire che è puro. Dio è incontaminato. E noi adoriamo il Signore con tutto il cuore questa mattina, il Dio della luce. Dio è anche, prima Giovanni, Dio è anche amore. Dio è amore. Andiamo per favore più avanti, capitolo 4 della prima lettera di Giovanni. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E ancora, nello stesso brano, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, no? Andando avanti, c'è un'altra dichiarazione, sempre in questo capitolo. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Lo ripete Giovanni, Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Dio è amore. Il Signore non solo prova vero, autentico, perfetto, incondizionato amore. Dio è amore. Amare è nella natura di Dio. Non significa che Dio non sia anche severità, giustizia. Lo è. Abbiamo detto che Dio è spirito e Dio è anche luce. Uguale perfetta santità. Ma Dio è amore. John Wesley scriveva, un noto esponente della fede evangelica nel Settecento, nel Regno Unito, egli ci ha amati perché voleva amarci. Non c'è risposta diversa. Perché mi ama il Signore? Perché sono amabile? Perché Dio ha voluto amare. Perché il Signore ti ama per i tuoi meriti? No, perché il Signore ha scelto di amarti. E Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro avvocato, il nostro mediatore, è la chiara dimostrazione del fatto che Dio sia amore. La peggiore condanna, la più grande umiliazione per dei nemici. Per delle persone che con un atteggiamento sfidante, irriverente, nel mio caso, come in tutti gli altri casi, in un modo o nell'altro, persone lontane, aliene rispetto alla fede, rispetto a Dio, il Signore mostra la grandezza del suo amore in questo. Dio è amore. La croce è la più grande manifestazione dell'amore di Dio. Nella Bibbia si parla dell'amore di Dio sparso nei nostri cuori. Romani 5:5. Sai qual è l'idea in greco? È di un libero fluire di una grande quantità, come se si parlasse d'acqua, di un fiume. Quando la Bibbia dice che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, sparso. Un'inondazione d'amore. Il nostro amore a livello umano spesso è fatto di calcoli, convenienze. L'amore di Dio invece è una cascata. Amen. L'amore di Dio ti arriva addosso, ti copre, ti avvolge, ti travolge. E se l'amore di Cristo non ti meraviglia, leggi meglio nei Vangeli. Chiedi al Signore di rivelarti il suo cuore. L'amore di Cristo dovrebbe produrre in te la più grande meraviglia, il più grande senso di stupore. Possibile tutto questo per me? Tutto questo, Signore, anche per me? Dio è amore. E l'amore di Dio ci spinge, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni, non solo ad amare il Signore come segno di riconoscenza, ma anche a volerci bene, ad amarci sinceramente. L'Apostolo Giovanni dice in maniera molto netta, radicale, non amiamo a parole con la lingua, ma con i fatti e in verità. Amen. Dio è amore. E poi c'è l'ultima definizione. Vorrei rifare il sondaggio. Dio è spirito, Dio è luce, Dio è amore. Negli scritti dell'Apostolo Giovanni, cos'altro sappiamo in maniera generale su Dio? Quarta presentazione di Dio in Giovanni. Dio è? Non so chi lo indovina questo, eh? Dio è? Leggiamo insieme. Potremmo dire tante altre cose, eh? Lo so che salutandomi mi direte, però pastore potevi anche dire che. Però mi è venuto in mente poi anche l'altro versetto. È una presentazione generale di Dio. Poi per chi vuole conoscerlo ancora di più, il Signore mi ha fatto sapere, mi ha ricordato che Lui è sempre disponibile e che ha lasciato la Bibbia anche a te per approfondire la sua conoscenza. Amen. Dio è, vediamo un altro bel risultato di questa ricerca biblica. Prima Giovanni 3:20. E poi andiamo al capitolo 4, perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. A volte il pubblico ministero siamo noi, a volte gli accusatori siamo noi stessi, a volte siamo noi che ci autoaccusiamo. Ci autocondanniamo, ci autoinfliggiamo punizioni, sentenze. Ma la Bibbia ci dice: se il nostro cuore ci condanna, se il tuo cuore ti dice fai pietà, fai ribrezzo, Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa e Dio è pronto a perdonarti. Il sangue di Gesù Cristo, abbiamo letto, ci purifica da ogni peccato. Se noi confessiamo i nostri peccati, se noi ci ravvediamo, se noi mettiamo la nostra speranza solo nel sacrificio sostitutivo di Cristo e non sui nostri sforzi religiosi, il Signore è pronto a perdonarci. Credente, hai sbagliato. È tutto da rifare. Se il tuo cuore ti condanna, Dio è più grande. Dio è superiore anche a me, anche a me, anche ai tuoi sensi di colpa, anche ai tuoi sensi di colpa. Dio è più grande delle tue valutazioni su te stessa, su te stesso. Dio è più grande. Ma possiamo anche aggiungere che Dio è più grande ad ogni problema che tu possa affrontare. Dio è più grande ad ogni malattia. Dio è più grande di ogni ostacolo. Dio è più grande di ogni bisogno, di ogni emergenza. Non so chi si ricorda che quando siamo ritornati in presenza, dopo i primi mesi della pandemia, ho condiviso questo versetto: Dio è più grande. Il senso era: Dio è più grande anche della pandemia, anche del Covid, delle sue conseguenze a livello sanitario, a livello economico. Ma lo credi ancora che Dio sia più grande dei tuoi pensieri? Dio è più grande dei tuoi progetti, Dio è più grande delle tue preghiere, Dio è più grande delle tue richieste, Dio è più grande delle tue aspettative, Dio è più grande dei tuoi fallimenti, Dio è più grande del più grande dei tuoi sogni, Dio è più grande della cosa peggiore che tu abbia potuto pensare, fare, non fare, commettere o non fare come tuo dovere. Dio è più grande. Dio è più grande, leggiamo ancora, del maligno, di tutto quello che il maligno potrebbe tramare contro di te. Dio è più grande. Lo leggiamo insieme più avanti. Voi siete da Dio, figlioli, li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono nel mondo, del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta, non ci dà retta. Si usa il plurale. Chi sono questi qua? Davanti ai quali Dio è più grande. Qua si parla del male, del maligno, degli anticristi, per cui si usa il plurale. L'anticristo al singolare sarà un personaggio in ascesa alla fine dei tempi, figlio del male, che sedurrà molti, l'anticristo. Gli anticristi sono i precursori nella storia dell'anticristo finale. Potrei fare tanti esempi, ma ancora oggi ci sono persone, ci sono leader, ci sono figure che ci ricordano il male nella sua più potente manifestazione. Dio è più grande. Ci sono credenti che hanno terrore dell'Apocalisse. Ci sono credenti che non vogliono parlare di grande tribolazione, non vogliono parlare di millennio, non vogliono parlare della seconda venuta di Cristo che precederà. Credente, Dio è più grande. E poi chi crede in Gesù Cristo, chi ascolta la sua parola, non è giudicato, ma è passato dalla morte alla vita. Cosa ti spaventa se sei in Cristo? Dio è più grande. Cosa non ti sta facendo dormire? Cosa ti sta togliendo la pace? Dio è più grande.